Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Buonasera, buonasera Cristallini. Benvenuti a Segreti d'Inchiostro con Adriana Capogrosso e il sottoscritto Massimo Milone, Cristal Radio 96.2 in FM, www.cristalradio.it, DAB Plus se siete con l'autoradio e volete seguirci dalla macchina, oppure potete scaricare l'app per seguirci in mobilità. Allora, questa trasmissione l'abbiamo poi inventata, l'ha inventata Adriana. Ciao Adriana, come stai?
Ciao Massimo, benissimo, tu come stai? Buonasera
bene,
a tutti,
bene,
naturalmente.
Bene,
sì.
Bene, grazie. Allora, come mai è nata questa trasmissione? L'abbiamo già detto l'altra volta, lo ripetiamo a beneficio di chi l'altra volta non ci avesse seguito.
Abbiamo, diciamo, ci è venuta questa idea per parlare di letteratura, però in un modo, diciamo, un pochino più simpatico, ecco, più accattivante. E quindi è uno spazio dove gli scrittori ci sorprendono letteralmente, quasi come le loro opere. E parliamo di vizi, parliamo di curiosità, parliamo di piccoli segreti e attraverso questi piccoli segreti, vizi, virtù, qualsivoglia, noi raccontiamo anche qualcosa delle loro grandi opere. Ecco, è un po' questa l'idea.
E delle loro viti, vite.
Sì.
Oggi parliamo di uno scrittore che ti ho sorpreso, Adriana Capogrosso, perché
sì.
Oggi perché le ho rivelato un segreto, proprio un segreto non era, ma comunque una cosa che forse è più sconosciuta, a me era sconosciuta finché non ho incontrato un'autrice di un libro che ha parlato dell'argomento. Riguarda Oscar Wilde, giusto Adriana?
Sì, riguarda Oscar Wilde. Oscar Wilde che sappiamo tutti che diciamo, era omosessuale e per questo motivo fu condannato e ovviamente andò anche in carcere perché all'epoca ovviamente l'omosessualità era quasi un delitto, diciamo così. E sappiamo che su di lui sono stati scritti moltissimi saggi, sono stati fatti anche dei film, però appunto, come suggeriva Massimo, c'è un aspetto della vita di Wilde che è veramente poco conosciuto, addirittura ignorato, neanche io lo sapevo, vero Massimo?
Eh sì, ma lo sapevo neanche io. Oscar Wilde è stato ben sposato e ha avuto ben due figli, Cyril e Vivienne. Tra parentesi, i figli hanno avuto diciamo, una vita un po' tribolata, ovviamente dovuta agli scandali paterni, eccetera. Uno poi è morto, Cyril è morto giovanissimo in guerra, nella prima guerra mondiale, l'altro Vivienne è morto nel 67 dopo aver fatto il giornalista e aver scritto anche una propria autobiografia in cui parla di Oscar Wilde. Ma con chi si era sposato Oscar Wilde? Si era sposato con Constance Mary Lloyd, una donna che è stata per alcuni versi veramente importante nella vita di, non solo di Oscar Wilde, ma nella vita londinese, perché era a parte era una bella ragazza di origine irlandese, molto ambiziosa. E voleva lei praticamente voleva un uomo, perché all'epoca stiamo parlando della fine dell'Ottocento, le donne che si sposavano erano poi soggette al marito, dovevano fare stare a casa, badare i figli se ce l'avevano, insomma, fare le cose di casa. Lei però non ne aveva molta voglia di fare una vita così. Quindi cercava un uomo che la lasciasse abbastanza libera e lo trovò in Oscar Wilde. E ovviamente Oscar Wilde in quell'epoca era il più famoso dandy londinese. E quindi chiaramente il re dei salotti, possiamo dire, no? Il re dei salotti girava per fare conferenze, ancora non si sapeva non era conosciuta la sua omosessualità, quindi era accettato in tutti i salotti della Londra nobile, eccetera. E Oscar Wilde la conobbe in un salotto, conobbe cosa e Constance fece colpo su Oscar Wilde, sai come Arianna, recitando in italiano alcuni versi della Divina Commedia, penso un po'.
Ma che cosa meravigliosa, che cosa veramente meravigliosa. Beh, diciamo pure che in effetti all'epoca noi non possiamo sapere fino a che punto Constance fosse a conoscenza delle relazioni omosessuali del marito. E pare che i primi segni di questo andamento un po' vacillante del matrimonio però emersero alla fine della luna di miele, per i dubbi di Oscar, che riteneva di aver fatto un errore a sposarsi. E fin dalla nascita del loro secondo figlio, Constanze e Oscar si erano sessualmente allontanati.
Allontanati, certo. Tra parentesi, Constance, dimmi, scusami.
No, continua tu.
No, Constance comunque aveva una vita intensa, quello, al di là di quello che si poteva, cioè, al contrario di quello che si potrebbe pensare, avevo detto che voleva essere libera di fare quello che voleva. E cosa faceva Constance? Constance scriveva libri per bambini,
Sì.
ma girava l'Inghilterra. Con cicli di conferenza, in conferenze in cui come asseriva la necessità di una parità di diritti tra uomo e donna, e addirittura in una riunione pubblica affermò con convinzione che soprattutto le madri avevano il dovere civico di instillare nei figli l'odio verso la guerra, il che devo dire per l'epoca non era sicuramente una cosa normale, perché in quell'epoca i soldati, le guerre erano viste come delle cose molto importanti. Ironia della sorte, poverina, perse proprio un figlio in guerra nella prima guerra mondiale. E lei però era già morta, quindi non lo seppe. E inoltre poi dirigeva questo giornale, la Gazette, della National Dress Society, in cui dava dei consigli su come vestirsi, imporre uno stile, e per le donne lei prevedeva abiti leggeri con gonne a spacco, e considerato che viveva nell'epoca vittoriana, questo dello spacco era una cosa impensabile, anche l'abito leggero, no? All'epoca le donne si vestivano con questi vestiti pesantissimi, avevano addirittura queste strutture di ferro che reggevano le gonne ampie. Quindi proporre questi dress code per l'epoca era sicuramente rivoluzionario.
Sì,
Che
era
cosa?
veramente rivoluzionario ed era, diciamo, troppo forse avanti per quello che affermava, diciamo così.
Esattamente, è un po'. Però chiaramente fu travolta, poverina, dallo scandalo che
Del
vide Oscar
marito.
Wilde imprigionato. Tra parentesi, Oscar Wilde aveva una relazione con Alfred Bruce Douglas, che era un nobile, anche lui, un lord, anche lui, e denunciò il padre di questo signore, questo suo amante, perché il padre di questo suo amante l'aveva chiamato sodomita, e da lì nacque un processo in cui lui poi ebbe ovviamente la peggio e fu addirittura incarcerato. Teniamo presente che in Inghilterra, fino agli anni 60, 1960, non 1860, l'omosessualità era un reato, portava alla galera. Quindi
Sì.
immaginatevi in quegli anni, possiamo parlare fine dell'Ottocento, per la sentenza 1870, 80, 92 addirittura, non si poteva fare una cosa del genere. Quindi Oscar Wilde finì in prigione, e Constance che fece? Che poteva fare lei?
Constance cambiò il cognome dei suoi figli in
Esattamente.
Holland, ovviamente per provare a dissociarsi da questo scandalo, anche se poi pare che la coppia non divorziò,
No, non divorzio
e
mai.
Costanza andò in prigione a visitare Oscar per portargli la notizia della morte di sua madre, e più tardi, poi, dopo essere uscito dal carcere, lo spinse a rompere le relazioni con questo Douglas, che è appunto il suo amante, altrimenti non gli avrebbe più inviato del denaro.
Esattamente.
Insomma, a modo suo, diciamo, cercò di ricucire questo matrimonio, ma fu ovviamente tutto vano. Constance morì il 7 aprile del 1898 a Genova, e appunto si era innamorata
Aveva
della.
amato molto la Riviera Ligure, ma addirittura c'è un tanto per dire, giusto per aggiungere una cosa, Douglas, l'amante di Oscar Wilde, anche lui nobile, poi si
Sì.
sposò anche lui. Quindi, diciamo, come vedi, era abbastanza un'abitudine nell'Inghilterra di quel tempo che uomini e forse anche donne, non lo sappiamo, omosessuali sp si sposassero per creare quella che oggi verrebbe chiamata la famiglia tradizionale, un uomo, una donna e i figli. Anche Douglas ebbe dei figli. Quindi giusto, bisognava, insomma, il dramma di Oscar Wilde non fu che era omosessuale, il dramma che diciamo, lo dichiarò, no, lo fece sapere al mondo. Non avesse detto niente, sarebbe andato tranquillamente avanti per la sua vita. Sì, Constance morì a Genova e lei aveva molto amato la Riviera Ligure, e qui c'è un'altra chicca, cara Arianna, che ti racconto perché chi l'aveva, come dire, raccontato di questa bellissima regione italiana, la Liguria, eccetera, eccetera, era Lady Margaret Brooke, regina di Sarawak. Ora, a te non dirà niente, ma io che sono stato da piccolo un accanito lettore di Salgari, mi ricordo che James Brooke era il Rajah di Sarawak, il re di Sarawak, che era una piccola isola dell'arcipelago malese, ed era come dire, il peggior nemico di Sandokan. Allora sono andato a fare una ricerca e questa signora, Lady Margaret, non era altro che la moglie, perché Salgari mischiava, diciamo, come dire, personaggi storici con personaggi romanzeschi, e aveva introdotto questo personaggio storico veramente esistito, e non è stato l'unico che ha introdotto, e quindi praticamente c'è anche un richiamo proprio alla Liguria, perché ricordiamo che il personaggio del Corsaro Nero nasce a Ventimiglia, e quindi diciamo c'è anche la statua a Ventimiglia, se vuoi andare. Comunque, chiusa questa divagazione, Constance morì a Nervi. Morì a Genova, scusate, ma viveva a Nervi. E adesso, se riesco a superarti in bravura o a equiparare la tua bravura, vorrei leggerti il brano della lettera che Constance scriveva a un'amica parlando proprio di Nervi, dove aveva la sua villa. Constance scriveva: "Qui a Nervi e nei dintorni è meraviglioso. La luce, la vita è più lieve. Il nome della casa che ho affittato, tradotto in inglese, suona Frozen Bird. Le finestre sono spesso inondate dal sole invernale. Non mancano le raffiche di vento che mi entrano nella carne, gelide come spade. È così bello sentire parlare gli italiani, anche il dialetto locale, una lingua piena di sfumature che ha la stessa musicalità del portoghese. Ti ricordi Lady Margaret Brooke Rainey di Sarawak? Sono venuta in Liguria perché Giorgina e sua figlia mi hanno messo in contatto con lei. Credo di aver fatto la scelta giusta. Margaret ha una villetta a dirupo sul mare tra Bogliasco e Nervi. Si chiama Raffo ed è il posto ideale per la concentrazione. Circondata da pini di Aleppo, ha le finestre rivolte verso la linea dell'orizzonte che si perde lontano." Vedi come si era innamorata Constance di questa regione della Liguria e dei dintorni di Genova, che in effetti ha visto tantissimi inglesi svernare nel clima tiepido della costa ligure. Niente, e direi che a
Bellissimo,
questo
sì,
punto
veramente stupendo.
è una bella storia di una donna che ha avuto una vita abbastanza, possiamo dire,
Movimentata.
movimentata, sì, possiamo dire non una vita molto normale, movimentata, che però ha saputo poi farsi largo con le sue forze, eccetera, e ha saputo anche proteggere i figli da quello che poteva essere uno scandalo, che avrebbe potuto effettivamente nuocere i figli. Lei li mandò a studiare prima in Svizzera, poi in Germania, e poi i figli hanno avuto la loro vita, appunto, diciamo, uno poverino è morto nella Prima Guerra Mondiale. A questo punto io lascerei la parola al nostro regista Alberto Corti per ascoltare un brano che, ti dirò, cara Arianna, io ho scelto non tanto riguardo a Wilde e a Constance Lloyd, sua moglie, ma riguardo all'autore di cui parleremo dopo. Il brano è The House of Rising Sun. Direte voi che c'entra con un autore. Allora, The House of Rising Sun è un brano popolare, quindi non ha diritti d'autore, è una ballata popolare statunitense, e parla della Casa del Sole Nascente, che era in realtà un bordello con annessa casa da gioco. E l'autore successivo di cui parleremo ha molto a che fare con il gioco d'azzardo. Quindi io lascerei la parola a Alberto Corti, ci fa ascoltare il brano nella versione degli Animals di Eric Burdon, e poi ritorniamo in studio con Arianna Capogrosso per raccontarvi un altro segreto d'inchiostro.
Thank you.
Buonasera, buonasera Cristallini. Allora, siamo in studio di nuovo con Arianna Capogrosso e i nostri segreti d'inchiostro. Segreti d'inchiostro, vi raccontiamo qualcosa nella vita degli autori famosi che voi non conoscete e neanche noi magari conoscevamo bene, abbiamo approfondito. Abbiamo parlato di Oscar Wilde, del fatto che fosse sposato e avesse due figli, e questo non dite niente, non dite che non vi ha sorpreso, perché di Oscar Wilde si conosce tutto, il fatto che lui era omosessuale, nessuno sapeva bene.
Che fosse
Che
sposato.
fosse sposato, nessuno sapeva.
Sì.
Ce l'ha raccontato Laura Guglielmi in Lady Constance Lloyd, l'importanza di chiamarsi Wilde, e ce l'ha raccontato il Richard Elman in Oscar Wilde. Queste sono le fonti da cui abbiamo attinto queste informazioni. Ma adesso, Arianna, tu ci devi parlare di un altro autore famosissimo, famosissimo, una pietra miliare della letteratura mondiale, che aveva un vizietto.
Temo, sì, aveva un vizietto, diciamo, molto, che però è stato anche fonte di ispirazione, ma diciamo, parleremo di Dostoevskij, un genio che
Certo.
mentre scriveva le più alte pagine del pensiero moderno, possiamo dirlo senza ombra di dubbio, combatteva ogni giorno con un demone che gli svuotava le tasche e l'anima. L'autore di Delitto e Castigo, dei fratelli Karamazov, L'idiota, eccetera, l'autore che, come tutti sapranno, ha osato scrivere Se Dio non esiste, tutto è permesso, era un giocatore d'azzardo. Amava in particolar modo la roulette e l'amava con quella stessa intensità febbrile con cui i suoi personaggi amavano la colpa, la miseria, la redenzione. Dostoevskij giocava per lo più nei casinò tedeschi, e fra appunto il profumo del tabacco, il tintinnio delle fiche, eccetera, e lui inseguiva il sogno di un riscatto che però poi ogni volta si trasformava in una condanna.
Ovviamente, perché
Sapete?
per il teorema del giocatore, il giocatore non può mai vincere, vince sempre il banco, che sia a Wiesbaden, a
Purtroppo.
Baden-Baden o a Sanremo o da qualche altra parte, vince sempre il banco. Infatti, immaginiamoci però, caliamoci un po' il personaggio, immaginiamoci quest'uomo dell'Ottocento che con quegli occhi febbrili che connotano tutti i giocatori d'azzardo, che sono un po' simili in questo caso anche ai drogati, ai no,
Assolutamente, certo, oggi la chiamiamo ludopatia, no?
adesso la
Sappiamo che è
chiamiamo
una
ludopatia,
dipendenza
certo, abbiamo
a tutti gli
scoperto che è
effetti.
una dipendenza che può essere curata anche dal punto di vista prima psicologico, poi farmacologico. Ma immaginiamocelo quest'uomo vestito con gli abiti 800 che gira tra i tavoli cercando di vincere qualcosa.
Di vince, sì, infatti lui in una lettera alla moglie Anna, che sappiamo ha avuto un ruolo importantissimo nella vita dello scrittore, scrive: Ho perso anche la vergogna, ma domani vincerò Anna, domani vincerò. E invece non
Non
vinceva
vinceva
mai.
mai.
E E pensate che arrivò persino a impegnare l'orologio, il cappotto e persino le fedi nuziali. Si faceva prestare denaro dagli amici, dai conoscenti e a volte dai suoi stessi editori. Quindi lui viveva in uno stato di continua rovina, eppure da questa rovina, da questa febbre, possiamo dire che è nato uno dei romanzi più belli, più autentici e anche crudeli della letteratura, che è proprio Il Giocatore. Siamo nel 1866 e pare, almeno così si racconta, che avesse soltanto 26 giorni di tempo per scrivere un libro, altrimenti lui avrebbe perso tutti i diritti su tutte le opere precedenti. Pensate, 26 giorni per scrivere un libro, è una cosa che oggi forse qualcuno riesce a fare, ma
Sì.
all'epoca era impensabile. Però
Con
lui lo fece.
carta e penna era difficile.
Lui si fece aiutare dalla moglie,
Certo.
dettò il romanzo ad Anna, che era anche una stenografa e che poi, questo vabbè, si sa, lo avrebbe amato, aiutato e amato per tutta la vita, giorno e notte, senza tregua. Veramente una bellissima storia d'amore. E quindi quando terminò, rispettò questi 26 giorni, ovviamente era sfinito, ma era anche libero, diciamo, si era
Certo.
liberato di questa
Tra parentesi,
incombenza.
il vincolo di 26 giorni era rischiosissimo perché lui avrebbe perso il diritto su tutte le sue opere se
Tutti.
non avesse consegnato un libro entro 26 giorni. Quindi non era solo che, diciamo, 26 giorni non mi consegni il libro e l'editore si infuria, no? Perdi tutti i
Perdi
diritti di...
tutto,
Perdi
sì,
tutto. Quindi era
certo.
un vincolo terribile, insomma.
E quindi è veramente interessante poi vedere come questo bellissimo romanzo non è poi soltanto un romanzo, ma è un'autobiografia travestita. Nel romanzo Dostoevsky riversa appunto il suo vizio, la sua vergogna, la sua disperata attrazione per il rischio. Il protagonista, Alexei Ivanovich, gioca come giocava l'autore, quindi per fame, per rabbia, per orgoglio, e nel romanzo dice: ho perso, ma non mi importa. Domani ricomincerò, domani avrò fortuna e tutto cambierà domani. Ed è, se ci pensiamo, molto simile alla voce delle lettere che Dostoevsky inviava ad Anna, quindi un misto di illusione e di autodistruzione. Il protagonista del romanzo, quindi davanti al tavolo verde, è come se vivesse in trance.
Senta, Adriana, ti posso fare una domanda?
Ma
Ma
sì,
tu,
vediamo se so rispondere.
no, ma una domanda banalissima che riguarda anche me. Ma tu hai mai giocato d'azzardo? Perché io una volta sono andato in un casino, forse sono stato sfigato, sono andato nel casino più triste, che era quello di Campione d'Italia. Ma io non riesco a giocare d'azzardo. Cioè, quello che ho sempre pensato sui giocatori d'azzardo è che loro riescono a scindere il valore del denaro che stanno puntando, che stanno giocando, dal resto, cioè loro, per loro il denaro è come dire, è come un mezzo, come fossero noccioline, potrebbero essere caramelle, noccioline. Mentre io quando gioco, se gioco 10 euro, penso io con questi 10 euro potrei comprarmi due birre, non so, ecco, quindi
Certo.
dico, vabbè, cioè, giocare a 100 euro, caspita, con 100 euro mi posso fare, non so, una bella cena con mia moglie, cioè. Ecco, secondo me i giocatori d'azzardo scindono, cioè per loro 100.000, 10.000 euro è la stessa cosa, l'importante è poter vivere il brivido della giocata, del vincere e del perdere. Secondo
Ma
te?
guarda, secondo me sì, è un po' così. Ovviamente non sono un'esperta della materia, ma sicuramente fra i nostri ascoltatori ci sarà qualcuno che forse ha la risposta giusta. Io penso che quando hai un'addiction, cioè una dipendenza, non pensi mai alle conseguenze di quello che stai facendo. E quindi nel caso del giocatore d'azzardo, tu il denaro, a volte c'è qualcuno che si gioca anche le proprietà, non pensi che potresti rischiare troppo. Non hai questo pensiero, tu sei talmente affascinato dall'idea proprio del rischio, no? E di poter vincere, che tutto passa in secondo luogo. E ovviamente Parliamo di psicologie che probabilmente dipendono, no? Hanno bisogno di sentirsi al limite dell'esistenza, o forse hanno bisogno anche di precipitare in una sorta di vortice, in un mondo parallelo dove le regole del vivere ordinario e quotidiano non valgono, non vanno
Certo.
bene. Quindi in questo senso è una dipendenza, un'addiction, è un po' come tutte le
Le
dipendenze.
dipendenze, certamente.
Un po'
Beh,
da
del
ricordare.
resto è anticipato con queste parole un po' quello che volevamo, che dice lo stesso Dostoevskij, no? Dostoevskij scriveva: vince chi sa volere, cioè sembra quasi che se io voglio vincere, alla fine vincerò, che non è mai così, poi lo sappiamo.
Esatto, sì.
Scrive anche altre cose, no? Nel suo romanzo Il giocatore.
Sì, lui scrive tantissime cose. Vabbè, intanto secondo me lui in questo romanzo riesce molto bene a creare una sorta di proprio di metafora, no, della condizione umana. La roulette diventa appunto un piccolo universo dove si decidono i destini, dove l'uomo può illudersi di dominare il caso e invece ne è schiavo. Il giocatore scrive: è un uomo che vuole essere libero, ma che si affida alla sorte più cieca di tutte. Ed è proprio il grande paradosso che poi, se vogliamo, ossessiona lo scrittore, no? Cioè la libertà assoluta che diventa prigionia. Ecco,
Certo.
comunque, è uno spunto anche per dirvi: rileggiamolo questo libro, perché fra l'altro è modernissimo ed è una rappresentazione molto precisa, molto seduttiva anche di alcuni aspetti della condizione umana.
Certamente. Beh, alla fine lui a un certo punto il personaggio dice: perché continuo a vivere? Perché non ho ancora giocato l'ultima carta? Come mai non mi sono ancora ucciso? E sono tutte frasi di chi, poi alla fine, probabilmente dopo aver vissuto questa adrenalinica voglia di giocare, dopo piomba un po' come, no, chi, l'alcolista che dopo la sbronza piomba nella più completa e nera disperazione, insomma, è il destino del giocatore, quello di perdere, dopodiché rendersi conto che ha fatto una cosa tremenda, insomma. Ma
Esatto,
io.
perché poi dice a un certo punto, dice, quando la pallina gira, mi sembra che anche la mia anima giri insieme a lei e che il mondo intero stia per fermarsi su un numero solo, il mio. Ma ovviamente quel numero non
Non
arriva
esce
mai.
mai.
È una
Oh,
vertigine, ecco, diciamo così, è proprio una
esattamente.
vertigine che dura qualche secondo, ma ecco, in tempo qualche secondo che è come se valesse un'intera esistenza, così mi verrebbe da pensare, Massimo.
Certo. Allora, è così, è così, è impressionante. Cioè, ripeto, perciò ti ho fatto la domanda, tu hai mai giocato, perché per chi non ha questa dipendenza, o comunque. Perché poi voglio dire, ci sono tante persone che giocano con moderazione, no? Possiamo dire, magari si fa il pokerino con gli amici, si giocano anche dei soldi, però poi tutto resta confinato a un momento di libertà, ma non è una mania, non è come dire, una droga. E il problema è che appunto chi come me non riesce a carpire questi momenti perché non li vive, perché non ce li ha dentro, come dire, non ha dentro questa cosa, è difficile capire il mondo del giocatore, di chi gioca, di chi
Della
scommette,
dipendenza, sì,
della
beh, oggi per
dipendenza.
esempio questo è un tema attualissimo, oggi più che roulette potremmo dire che c'è una dipendenza nei confronti dei videogiochi, no?
Certo.
I ragazzi che sono moltissimi ragazzi oggi sono appunto dipendenti, trascorrono ore e ore intere, a volte non mangiano neanche, non fanno più niente pur di continuare a giocare, e perché è anche qui, secondo me, c'è il discorso della costruzione, no, poi di un mondo parallelo,
Certo.
probabilmente anche un rifiuto del mondo vero, perché poi, come probabilmente potrebbe dire qualche terapeuta, ok, ma se io divento addicted rispetto a qualcosa, è forse perché è il mondo in cui vivo che non riesce
A
a
darmi.
gratificare, no? A gratificarmi, a farmi stare bene. Insomma, è sicuramente un discorso molto complesso e qui abbiamo dato solo qualche spunto, però sì, la ludopatia.
Invitiamo tutti a leggere o a rileggere il giocatore. No, ecco, forse una cosa, sai, l'ho provata. Io dal computer ho dovuto togliere. Sai che quando tu compri un computer, sul computer sono installati dei giochetti, non so, un giochetto del
Sì.
solitario, tutti questi giochetti. Io li ho cancellati, li ho eliminati, perché ecco, quello riusciva effettivamente a farmi perdere un sacco di tempo. Cioè, se incominciavo a giocare a quei giochi, poi ero lì che ci giocavo in continuazione. E quello forse può essere l'inizio di una dipendenza come quella da videogioco. Per cui ho cancellato tutti i giochi dal computer. Più se in cui non posso avere più quella tentazione. È
Guarda,
forte.
Massimo, io penso che comunque tutti siamo potenzialmente esposti, no, a questo
Sicuramente.
rischio e spesso, appunto, come dicevi tu, ci vuole anche molta forza e determinazione per dire no, ok, ho fatto questo giochino, già da mezz'ora basta, ma che sto facendo? Vado a vivere, no? Esco,
Certo.
per esempio. E perché i giochi sono seducenti, perché
Certamente.
hanno un potenziale di illusorietà molto molto alto, quindi è facile lasciarsi poi, ecco, abbindolare, passatemi il termine, no? E rimanere lì e non accorgersene neanche, quindi poi creare inevitabilmente una dipendenza. Ci vuole molta forza per essere consapevoli sempre di quello che si fa. Ecco, la chiuderei un po' così.
Benissimo, senti, chiudiamola qui e allora ricordiamo, abbiamo parlato di Constance Lloyd Wilde, la moglie di Oscar Wilde, e di Dostoevsky, l'autore di tantissimi libri, tra cui Il giocatore, che proprio parla della sua vita, è una sorta di autobiografia del suo vizio. Senti, Arianna, allora io salutiamo gli ascoltatori e ci risentiamo la prossima settimana con altri due segreti d'inchiostro.
Arrivederci a tutti, Massimo, grazie sempre
Grazie.
e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Buona serata.
Buona serata a tutti.